Emanuele Aldrovandi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole per condividere, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, il romanzo Il Nostro Grande Niente, il romanzo d'esordio per Emanuele Aldrovandi, pubblicato da Feltrinelli nella collana editoriale Stile Libero Big.
È in Audi.
Che cosa ho detto?
Però ti correggo, in
no,
Audi.
Ho detto, e quale editore ho detto, scusa?
Ha detto Feltrinelli.
Sì, allora, tanto per anche se ho fatto un errore grave, per giustificarmi abbiamo raccontato poco fa Matteo Righetto con Il Sentiero Selvatico pubblicato da Feltrinelli. E allora comincio proprio bene con una gaffe. Anzi, Monsieur la gaffe, c'est moi, altro che Madame Bovary. Emanuele Aldrovandi, nato a Reggio Emilia, autore e regista per teatro e cinema. E adesso entriamo con timore in questo romanzo. Perché dico con timore? Perché io, quando leggo i romanzi, normalmente, chissà perché, vado a leggere le note, i ringraziamenti prima, no? E quando ho letto la nota al testo, ho detto, oddio, ma che cosa succederà in questo romanzo per come è stato costruito? Allora, Emanuele Aldrovandi. Nella nota al testo qui andiamo a tirar fuori niente meno che la sequenza di Fibonacci. No, questo libro anzitutto è diviso in due parti. Ce lo vuoi raccontare?
Sì, allora, la prima parte, che si intitola La tua vita senza di me, è il racconto della vita di questa ragazza che perde l'uomo che amava poco prima del matrimonio. E il racconto è in prima persona dal punto di vista del morto, del narratore morto, che vede la ragazza di cui era innamorato, con la quale stava per sposarsi, la vede affrontare il lutto, affrontare il dolore e poi successivamente andare avanti, avere altre relazioni, altre storie, crescere, invecchiare.
Tutto è suddiviso in vari giorni, però c'è questo intervallo di giorni fra una scena e l'altra che è stato creato con una espansione esponenziale del tempo, vale a dire?
Esatto, vale a dire che i giorni sono ogni volta un giorno in più del doppio di quello precedente, che la faccio semplice, 0, 1, 1 più 1 più 1, 3, 7, 15, 31, 63, questo perché all'inizio i giorni sono molto fitti, sono molto vicini, e col passare del tempo iniziano a passare degli anni, finché tra gli ultimi due capitoli della prima parte sono passati 20 anni. Questo perché la prima parte racconta in un certo senso il tempo che erode il ricordo di lui nella memoria di lei. Tutto ciò è intervallato anche da momenti del loro tempo insieme, e ci tengo a dirlo perché poi spiegato così sembra sempre che sia soltanto strappalacrime e tragico, e in parte lo è, ma comunque con anche una certa ironia e la parte anche di divertimento rispetto al loro passato.
E veniamo alla seconda parte. La prima parte è La tua vita senza di me, la seconda è La mia vita senza di te. Ed è qui che entra Fibonacci.
Non possiamo fare spoiler. Qui dobbiamo stare attenti a non fare spoiler, perché c'è un grosso colpo di scena che ribalta tutto e che mette i protagonisti del romanzo di fronte alla possibilità di appunto accettare o non accettare la finitezza dell'esistenza di come rapportarsi alle relazioni, al senso della propria vita, con quel baratro sotto i piedi che ti porta a pensare che da un momento all'altro potrebbe essere succhiato da questo vortice e sparire nel nulla.
Potremmo dire che questo libro, Emanuele Aldrovandi, oggi veramente non me ne va bene una, Emanuele Aldrovandi, questo romanzo potremmo condensarlo su una parola, possibilità, relazioni, per esempio. Ecco, questo romanzo è straordinariamente pieno di possibilità, perché il nostro grande niente, no? E certo, uno può dire, se uno muore poi non ha più possibilità, ma con la prospettiva di narrazione che ci dà Emanuele Aldrovandi, tutto questo può succedere.
Sì, guarda, infatti la cosa che mi colpisce in questi 2 mesi e mezzo da quando è uscito è che molti lettori mi hanno restituito, nonostante poi in certi punti il romanzo abbia anche una vena, cioè non dico nichilista, io non me lo dico da solo, però che hanno detto nichilista, mi hanno restituito moltissimi lettori che è finito la lettura, ti viene una voglia di vivere, voglia di godersi i momenti e di non lasciarsi sopraffare come fanno i protagonisti da questo senso di vuoto, di nulla. E questo è bello perché comunque a volte l'assenza di senso e il baratro che uno ha sotto i piedi ti porta anche ad avere molta voglia di vivere. E quindi questo secondo me sono i due poli, il nulla e il niente, ma anche appunto l'amore, l'ardere per le cose belle, le cose che ci accendono, che è l'altro polo nel quale si muovono i protagonisti e nel quale anch'io comunque ho cercato di stare in equilibrio nello scriverlo.
Però questo baratro, chiamiamolo abisso, no? Da cui tutti quanti fuggiamo, e credo che sia anche abbastanza normale, no? Fuggire dall'abisso, però potremmo dire in senso nietzscheano che sull'abisso dobbiamo comunque sporgerci, no? Perché fino a quando non compiamo questo gesto, non compiamo questa scelta, non sappiamo forse nulla di noi.
Sì, guarda, no, in effetti su quello c'è una rimozione. Io penso che ci sia una grossa rimozione della morte nella nostra società rispetto a anche parlando con i miei nonni o con i miei genitori, anche rispetto a solo 40-50 anni fa, in cui la morte comunque era a contatto con la vita quotidiana delle persone. Adesso comunque c'è una grossa rimozione sia dai bambini che gli viene nascosta la morte, sia anche nell'orizzonte di pianificazione. Comunque noi pianifichiamo la nostra vita a step, cioè c'è molto questa idea di pianificare, di fare, di ottenere, di raggiungere. E la morte si sente spesso dire: è una cosa ingiusta, è una cosa assurda, è una cosa incredibile. E abbiamo reso incredibile una cosa che invece è purtroppo è la più naturale di tutte, ed è quella che poi congiunge con la nascita l'inizio e la fine della nostra vita. E il fatto di guardare questa fine da vicino è spaventoso e a volte non ti fa dormire. Io però credo che sia imprescindibile, cioè mi sembra molto violento rispetto anche al tentativo che le persone hanno di cercare un senso della propria vita, estromettere la morte da questo ragionamento oppure catalogarla come qualcosa di assurdo da evitare o da non considerare perché è meglio non pensarci. E quindi questo romanzo la mette al centro, ma io stesso comunque ci penso spesso, quindi ho come fatto un'operazione catartica rispetto alle mie paure. E da loro sia anche per chi la legge.
Sì, dalla morte all'amore, no? Perché qui l'amore certo che è anche sondato, ed è anche bello il senso di quando si parla d'amore, no? Cioè questo dialogo, quando dice per esempio: ma che senso avrebbe sposarsi, no? Ci sono dei ragionamenti, poi a un certo punto: che scemo che sei, che ero, ecco, dal presente al passato, perché qui c'è la morte, no? E allora non puoi più realizzare le cose.
Sì, guarda, cito un mio conterraneo cantante, che io non me la ricordavo questa canzone, ma me l'hanno fatta notare recentemente, che Ligabue, a una presentazione a Correggio, mi hanno fatto notare che Ligabue ha scritto questo verso rispetto all'amore: conosci il modo per fregare la morte. Vabbè, ero a Correggio, a casa sua, quindi è normale che me l'abbiano fatto notare, ma in un certo senso, al di là poi dei gusti musicali, è una bella citazione rispetto a quello che tentano di fare i personaggi. Cioè i personaggi si aggrappano all'amore, il protagonista ma anche la donna che ama, si aggrappano all'amore come un tentativo non di sconfiggere quel baratro di cui parlavamo prima, ma di almeno sentirsi in due di fronte a questo annullamento, quindi affrontare qualcosa di inaffrontabile insieme. E il problema è che però anche essere insieme rischia di essere un'illusione, perché comunque quando la morte ti separa dall'altra metà della coppia, anche questa cosa finisce. E quindi loro affrontano questa forza dell'amore come la più grande possibilità di aggrapparsi a una condivisione che restituisca un senso nella propria vita, ma allo stesso tempo come l'ultima illusione dopo, alla fine, di tutte le altre illusioni che costellano il percorso biografico dei protagonisti.
E il percorso biografico di questi protagonisti, Emanuele Aldrovandi, è un percorso che riflette anche il nostro percorso di vita, no? Per esempio, mi può venire in mente quando si parla del far finta, no? E chi è che non fa finta, anche noi che non siamo personaggi inseriti in una finzione come in questo romanzo? Anche la ragazza con gli occhi grandi per certi aspetti faceva finta, vero?
Ma sì, certo, ma in realtà c'è questa accezione negativa del far finta che viene presa come un essere diversi dalla propria essenza, ma in realtà cos'è questa essenza dal quale siamo diversi? Cioè se una persona si sforza di essere in un certo modo perché pensa che sia importante essere in quel modo, a forza di sforzarsi finisce per esserlo, e quindi stava facendo finta, oppure quello sforzo lo definisce più di una presunta essenza che non sappiamo dove andare a ricercare. In questo, secondo me, ci dice di più sulle persone quello che desiderano essere rispetto a quello che in un certo senso, in modo ontologico, sono, perché poi quello che le persone sono, dove lo si va a ricercare? Dov'è? Nel DNA, nella biografia, nell'anima? Dov'è questa essenza delle persone? Io credo che l'essenza delle persone spesso sia di più nei tentativi che fanno per essere in un certo modo, e poi riuscendoci o non riuscendoci, fingendo o diventando sinceri mentre fingono, rispetto a una presunta essenza che non saprei dove cercare.
Eh sì, una presunta essenza, è talmente importante questa presunta essenza che poi, Emanuele, probabilmente va nel territorio dell'immaginazione, no? Perché questo libro, abbiamo detto, un libro sulle possibilità, sulle relazioni, ma è fortemente ancorato all'immaginazione, tant'è vero che verso la fine, se ricordo bene, c'è anche una domanda: ma tu mi stai immaginando?
Sì, certo, perché è tutto basato su questa voce narrante che nella prima parte è quella del protagonista che non esiste più, e nella seconda parte non possiamo dirlo,
certo.
È questa voce narrante che immagina in un certo senso la vita della donna che amava, del ragazzo con gli occhi grandi, e allo stesso tempo lei immagina di parlare con lui, quindi è come se fosse una doppia immaginazione, lui che immagina lei e immagina lei che immagina di parlare con lui. Questo in realtà poi, cioè in lettura è molto semplice, perché ci sono i racconti di quello che fa lei con ogni tanto dei dialoghi con lui, quindi a livello di primo livello di comprensione è come se fosse un monologo molto facilmente comprendibile. A livello invece semantico ovviamente c'è questa doppia immaginazione che in certi punti ti porta a chiederti: ok, ma è l'immaginazione di chi? È il sogno di chi? E questo anche nella seconda parte, quello a cui ti riferivi tu nel finale, in cui c'è una doppia immaginazione e non si capisce poi quale sia la realtà e quale no. E questo è difficile parlarne senza fare spoiler, però mi sono molto divertito a immaginarlo.
Certo, gli ascoltatori lo scopriranno leggendo il romanzo di Emanuele Aldrovandi, Il nostro grande niente, pubblicato da Einaudi. Però prima vorrei soffermarmi proprio sull'immagine di copertina. Questo libro è dedicato alla ragazza con gli occhi grandi, ma questa ragazza della copertina non può farci vedere gli occhi. Ce la racconti l'immagine?
Beh, allora, a parte che c'è tutto il lavoro dell'ufficio iconografico, per cui io come autore ho dato la mia preferenza, ma c'è tutto un lavoro fatto da altre persone che hanno competenze grafiche. Però a me questa, tra quelle che mi hanno proposto, era quella che piaceva di più, perché appunto, come giustamente tu hai notato, mi fa piacere questa cosa che hai notato, l'idea che sia centrale questa figura di questa donna che è la protagonista del romanzo, a cui la voce narrante si rivolge dall'inizio alla fine del romanzo, e che è così centrale ma è di spalle, come se appunto anche le persone a cui vogliamo più bene, a cui siamo più legati, a un certo punto non possiamo non vederle andare via, allontanarsi, e non riusciamo più a vedere gli occhi che fino a un attimo prima erano centrali nella nostra vita.
E poi questa ragazza che è voltata e non fa vedere il volto, quindi uno può dare veramente grande spazio anche qui all'immaginazione, no? Quanto conta il volto quando troviamo una persona che è voltata a noi, quindi noi non possiamo vederla. Tra l'altro questa immagine è un'immagine di Malika Favre, che è un'illustratrice francese, ed ha un segno grafico, un segno artistico molto molto incisivo.
Beh, sono contento, guarda, è stato molto, molto, molto difficile trovare quella giusta, guarda, ti confesso che è stata una ricerca molto lunga, e sì, l'idea che poi lei non guardi noi e noi non guardiamo lei, crea anche un mistero sul dove avvenga questa storia, cioè da dove sia la voce narrante che racconta, che il titolo suggerirebbe che non è da nessuna parte, perché appunto questo niente, allo stesso tempo esiste perché parla e perché racconta la storia. Quindi questa ambivalenza c'è anche nella copertina.
Emanuele Altrovandi è un uomo di teatro e di cinema. Questo romanzo, parlavi poco fa di monologo, no? Adesso vabbè, lo lasciamo vivere come romanzo, poi chi lo sa, potrebbe calcare la scena teatrale?
Allora, io l'ho scritto come romanzo perché appunto come opera teatrale, quando ho iniziato a scrivere, ovviamente perché sono 15 anni che lavoro in teatro, quindi il primo impulso è sempre quello, mi ero reso conto che certe cose non erano adatte e invece erano adatte a un certo tipo di introspezione narrativa e di descrizione degli stati d'animo che in teatro magari non funzionerebbe, era adatta al romanzo, e quindi mi sono buttato a scrivere un romanzo. E perché ho pensato che questa storia fosse adatta come massima forma alla forma letteraria, e ne rimango convinto. Poi devo dire la verità, me lo stanno già chiedendo, qualcuno me l'ha proposto di farlo, io lavoro in teatro e quindi probabilmente prima o poi farò l'adattamento, ma lo farò così come ho fatto adattamenti da Camus, da Kent Aruff, da Stevenson, cioè però immaginandomi di scrivere da capo un'altra cosa, partendo dal materiale narrativo come spunto, ma non mettendolo in scena, cioè non tipo come 900 di Baricco, che è un monologo, e quando l'ha fatto Allegri ha detto esattamente tutte le parole del monologo ed era lo stesso testo. In questo caso secondo me non è adatto, perché l'ho scritto apposta come romanzo, perché non andrebbe bene
certo.
I codici teatrali per essere letto così com'è. C'è bisogno di un adattamento che farei io, ma un adattamento grosso e impegnativo, che però non vedo l'ora di fare, in un certo senso. Tra qualche anno lo farò.
Bene, allora saremo curiosi di vederlo poi in scena, la storia, il nostro grande niente. Intanto ti ringraziamo, Emanuele Altrovandi, ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo, alcuni li avevo già letti, ma non tutti, la trilogia di Trevisan, che è l'italiano Trevisan, che è un grande autore italiano, forse uno dei più grandi degli ultimi 20 anni, che è scomparso un paio d'anni fa, che io ho conosciuto perché è stato mio insegnante alla Paolo Grassi e abbiamo mantenuto un rapporto di amicizia anche dopo, e avevo letto alcune sue cose. Adesso hanno recentemente ripubblicato la sua prima trilogia e quindi me la sto rileggendo in fila con una grande passione letteraria rispetto alla qualità e alla profondità, e un po' di malinconia rispetto alla persona.
Abbiamo parlato di teatro e Vitaliano Trevisan, tra l'altro, è stato anche nostro ospite per quanto riguarda un suo libro, Il delirio del particolare. Qui si parlava di teatro,
certo.
No? A proposito della tomba di ahimè, oggi non mi vengono più le parole, va bene, la tomba disegnata da Carlo Scarpa in un piccolo paese del Veneto, dal Tivole, e per l'appunto Vitaliano Trevisan ha disegnato questo progetto con le parole in forma teatrale. Grazie davvero, Emanuele Altrovandi, e buona
giornata.
Grazie
a te, ciao a tutti, buona giornata.